Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un incontro che si è tenuto martedì 7 maggio 2024, promosso dal Centro Culturale Veritas, presso la sede di Via Montecengio 2/1A a Trieste, sul tema La condizione dei minori stranieri non accompagnati, MSNA. Presentati dal direttore padre Luciano Larivera della Compagnia di Gesù, ospiti Lucio Prodan, giudice onorario del Tribunale dei Minorenni di Trieste, e Tiziana Buongiorno, referente dell'Associazione Tutori Volontari del Friuli Venezia Giulia. Parte conclusiva.
Buonasera a tutti, benvenuti. Il tema è quello della condizione di minori stranieri non accompagnati. Avremo con noi Lucio Prodan, giudice onorario del Tribunale dei Minorenni di Trieste, e poi ascolteremo Tiziana Buongiorno, che è referente e anche presidente dell'Associazione Tutori Volontari del Friuli Venezia Giulia.
Buonasera, io sono giudice onorario da 22 anni in tribunale e dall'ottobre del 20 la allora presidente del tribunale, la dottoressa Garlatti, che è diventata garante nazionale dei minori, mi aveva delegato questa attività che all'epoca riguardava un numero molto basso di tutori e anche di minori. Vi faccio l'esempio: nel 20 si chiuse con all'epoca 75 tutori del tutto il Friuli Venezia Giulia, perché pensate che il Tribunale dei Minori ha una giurisdizione, una competenza su tutto il Friuli Venezia Giulia e anche una parte del Veneto orientale. Quindi 75 tutori con una presenza, all'epoca mi ricordo quell'anno finimo con 780 fascicoli, quindi 780 arrivi di minori. Siamo nel 20, poi gli anni 21, 22, 23 i numeri sono duplicati e anche più. Abbiamo finito nel 22 con 1780 arrivi di minori, nel 23 non vi so dire, avete visto il numero dell'avvocato Fantin, perché io non ho il numero esatto, perché purtroppo è stata introdotta la riforma, una parte della riforma Cartabia che ha azzerato tutti i sistemi informatici dei tribunali, ricominciando da zero. Voi dite non dal 1 gennaio, no, dal 3 luglio del 23. Quindi tutto questo ha un po', ma stiamo recuperando per avere almeno i numeri esatti. Comunque vi posso dire sicuramente nel 23 abbiamo superato i 1000. Tu avevi parlato di 2000, mi ricordo, nel Friuli e Venezia Giulia. Penso sì, quelli 2100, credo noi, di meno quelli che hanno, cioè che è stato formato un fascicolo della presenza con segnalazione della procura. Allora, brevemente, nel Friuli Venezia Giulia, come diceva Fantin, i ragazzi vengono rintracciati, immediatamente viene fatta la segnalazione alla procura e la procura immediatamente fa la segnalazione a noi come tribunale e si aprono due percorsi. Uno è l'affidamento viene affidato all'ente locale, perché il minore che è accolto in una struttura, la struttura ha bisogno dell'affidamento per avere i finanziamenti da parte della regione. Questa è una cosa che vi posso dire lo fanno i magistrati, lo fanno entro 5, 6, 7 giorni al massimo se ci sono delle ferie in mezzo. Quindi in 6-7 giorni arriva il decreto al comune. Parliamo di Trieste, però questo del tribunale noi di Trieste lavoriamo con tutti i comuni della regione. Facciamo un esempio: entro 6-7 giorni il comune di Trieste ha il decreto di affidamento del minore. Nel decreto c'è la formula che dice che per l'interesse appunto superiore del minore è necessario trovare in primis un nucleo familiare affidatario, che però dopo ve li racconterò non c'è, in questo momento non ci sono, e se no una comunità. E questo, e intanto il ragazzo viene messo in protezione. Poi quel secondo fascicolo che arriva a me riguarda invece la nomina, la richiesta della procura di una nomina di un tutore. I tempi qui si allungano perché, come sempre, innanzitutto io lavoro come giudice onorario, non ho una stanza, non ho un orario, quindi vado quando posso, trovo dove, chi è tutore sa perché non mi trova mai nello stesso ufficio in tante volte che arrivano da me, e quando arriva il fascicolo io devo cercare il tutore che abita nella zona dove il ragazzo è stato accolto. Quindi il ragazzo viene accolto a Trieste, cerco un tutore di Trieste, ma potrebbe essere, come diceva Alessandra, che il comune di Trieste, se si trova in un momento di grave emergenza, trova delle comunità che sono poste nel Friuli Venezia Giulia. Anni fa succedeva addirittura in Veneto e abbiamo avuto casi anche di ragazzi in struttura nell'Emilia Romagna. Quindi chiaramente non posso nominare un tutore di Trieste se il ragazzo finisce in Veneto. Quindi io, d'accordo con la Procura, teniamo un tempo, circa 20 giorni, 30 giorni per vedere dove finisce questo ragazzo, in che comunità, in quale provincia, e poi provvedo alla nomina di un tutore. I tutori in questo momento, nel Friuli Venezia Giulia, siamo qua io e lei anche giusto per fare proselitismo stasera, perché io dove andiamo io e Tiziana, o chi dell'associazione, dove andiamo in giro per Friuli e facciamo proselitismo, cioè abbiamo bisogno di tutori volontari. Chiusa la parentesi, e chiaramente cerco di trovare un tutore, lo contatto direttamente. Il tutore, se accetta, deve venire in tribunale per il giuramento, viene fatto un decreto di giuramento. Poi gli viene dati questi documenti, uno è il giuramento e uno è il decreto di nomina di tutore, e dopodiché, come vi racconterà Tiziana, prende contatto direttamente con la comunità e con il minore stesso. E in questo momento i tutori a disposizione del tribunale sono circa 180. Vi ripeto, sembrano tanti, ma in realtà riesco a i minori che hanno un tutore nel primo mese di giugno sono circa un terzo. Quindi 2/3 non hanno un tutore, per due motivi. Il primo, questo qui, per la mancanza di tutori, anche perché se io chiamo un tutore e gli do due, tre ragazzi in tutela, non è che posso telefonargli dopo 3-4 mesi. Questo, tra virgolette, me lo brucio per almeno un anno come minimo. Quindi i tutori sono, il motivo per cui non hanno un tutore sono questo del numero di tutori, e secondo l'età. Nel senso che se arrivano tantissimi ragazzi, quando mancano 20 giorni, 30 giorni, 40 giorni alla maggiorità, non riesco neanche fisicamente a nominare un tutore, che questo ragazzo diventa maggiorenne. Quindi ho anche questa difficoltà. Da tempo, sia con l'aiuto dei tutori, con le comunità e con la procura, le comunità ci segnalano i casi più urgenti che hanno bisogno di un tutore, anche se mancano 20 giorni, 30 giorni alla maggiorità. È il caso delle persone di origine afghana che arrivano qui, manca, vi ripeto, facciamo l'esempio, un mese alla maggiorità, ma hanno fatto domanda di asilo politico. Se sentiti dalla commissione questo arco di tempo breve della minorità, è un vantaggio per il minore, perché innanzitutto la commissione cerca di fissare un appuntamento in breve per pochi giorni. E poi chiaramente la commissione tiene conto della fragilità o della vulnerabilità del ragazzo minore. Quindi bisogna fare presto, e quindi la comunità comunica alla procura, al tribunale, cioè a me, e cerchiamo entro quei pochi giorni di trovare un tutore. E qui arrivano i tutori che sono, sembra di vedere le partite di calcio sulla panchina, pronti. Sono pochi, ma sono bravissimi, e non mi vergogno di telefonare anche ore improbabili, e loro mi dicono: sì, va bene, vengo domani a giurare, perché questi tutori si rendono conto di quanto sia importantissimo per questo ragazzo fare la commissione da minorenne ed avere un permesso di soggiorno che diventerà, grazie al cielo, intoccabile in Italia. E quindi il discorso di queste urgenze che vengono segnalate, vi faccio alcuni esempi di un ragazzo segnalato a Udine, si sono accorti che aveva subito delle violenze e era completamente sordo. E devo dire che con i tutori, col tribunale, c'è collaborazione, grazie al cielo c'è collaborazione con i servizi sociali dei comuni, e nonostante tutti i problemi che ci sono, io ho visto quando c'è la necessità si interviene. Vi porto sempre un esempio che riguardava un ragazzo nell'estate del 23 a Udine, un ragazzo tunisino di 16 anni che ha avuto un aneurisma cerebrale, è andato in ospedale. Il tutore ci ha contattato, siamo riusciti a trovare l'articolo 31, ricongiungimento familiare, cioè attraverso un provvedimento del tribunale e ho sollecitato la presidente del tribunale, entro una mattinata avevamo il decreto, abbiamo chiamato qua velocemente i genitori, che non potevano in nessun modo arrivare in Italia senza un documento, senza un permesso, senza un visto dalla Tunisia. Sono arrivati, entro una decina di giorni, grazie al cielo il ragazzo si è salvato, adesso sta recuperando, il papà mi è ritornato in Tunisia e mamma è rimasta qui. E diciamo che però c'è stata questa collaborazione immediata, tutore, servizi sociali, abbiamo avuto l'aiuto dell'Associazione Avvocati di Strada insieme col Tribunale e abbiamo collaborato ed è stata ecco, un esempio virtuoso di collaborazione fra privato ed enti pubblici che continua anche, avremo, vi ripeto, tutte le difficoltà del mondo, ma c'è questa collaborazione sempre e poi appunto soprattutto con i tutori. Un'altra cosa che volevo dirvi è, sì, il discorso che in questo momento qua in Friuli Venezia Giulia sta lavorando l'UNICEF, che ha avuto dei finanziamenti europei, un gruppo di avvocati che stanno lavorando su vari aspetti della formazione, aiuto ai tutori, formazione continua dei tutori, anzi devo dire come si diventa tutori. E soprattutto stanno lavorando su un bellissimo progetto di affido familiare, cioè attraverso l'intervento della regione e dei comuni cercare di potenziare il servizio di affidamento familiare che in alcuni comuni per i ragazzi italiani funziona, in certi altri comuni non funziona, ma cercare di trovare un canale, cioè proprio l'affidamento familiare per i minori stranieri non accompagnati, quindi famiglie, singoli che cerchino di aiutare questi ragazzi, soprattutto se piccoli, perché pensare di mettere un ragazzo, sono pochi, ma ci sono, come è capitato afghano di 12 anni, pensare di metterlo per 7 anni, 6 anni in una comunità non è il caso, sarebbe il caso di trovare una famiglia, un nucleo familiare. Non facile, però se come nel caso dei tutori, si comincia a fare una campagna di pubblicità e ca far capire alle persone l'importanza di avere un ragazzo in casa per aiutarlo. Ci sono dei. Allora, qui si è aperto un problema di finanziamenti, nel senso che sembrerebbe, ma appena un politico italiano lo viene a sapere, si cambia la legge, sembrerebbe che almeno me l'hanno detto gli avvocati, una persona singola che si prende un ragazzo minore, straniero accompagnato in casa, riceve la stessa confermi della comunità, ma sarebbero 3.000 euro al mese. Ora, se io pe sì, 3.000, allora mi pare una cosa che, anche perché poi se io nucleo familiare mi prendo un ragazzo italiano, mi sembra che non superi le 400-500 euro al mese, e poi se trovi uno straniero 3.000, quindi qualcosa dovrà essere cambiato, però secondo me nessuno si è accorto a livello nazionale legislativo e quando si accorgeranno cambieranno le leggi, quindi anche perché diventa speculazione, a quel punto con 3.000 uno dice me ne prendo una stanza e me ne metto 10 dentro, quindi per l'amor di Dio evitiamo le speculazioni. Questo è un qualcosa che stanno lavorando per capire un attimino che cosa. Quanto potrà, cioè ci sarà comunque finanziamento, perché io se mi prendo in casa un minore straniero ho bisogno di un aiuto, ma non che sia un aiuto del genere, insomma. Vediamo. Però sarebbe veramente bellissimo poter iniziare anche noi qua in regione un bel lavoro di affido familiare dei minori stranieri non accompagnati. E prima c'era una, volevo no, che non rispondere, ma avevi detto che ci sono dei parenti presenti. Allora, innanzitutto il tribunale, sempre questo lo posso dire tranquillamente, qualsiasi presenza, cioè qualsiasi minore che scappa di casa e ci sono i genitori in Italia, viene fatta un'istruttoria, cioè il ragazzo viene messo in sicurezza se non vuole tornare a casa, 403, ma poi viene fatta un'istruttoria al tribunale, viene sentito il ragazzo, viene sentito i genitori, cioè non è che lui decide perché vuole giocare calcio, se ne va via di casa. Insomma, viene fatto un istruttore e si deve capire che cosa c'è dietro quella fuga. È successo tempo fa, succede talvolta di certe ragazze che scappano con i genitori qui presenti, tipo non so, della comunità bengalese, perché mio papà voleva farmi sposare con un uomo che io non. In quel caso si fa tutta l'istruttoria e posso dire che ultimamente è successo esattamente l'opposto, cioè non era vero niente, la ragazza era scappata per altri motivi, però voglio dire, tutto questo non è che uno decide sul momento, dà ragione ai genitori, dà ragione, è fatta una lunga istruttoria, appunto fatta da audizioni del minore, audizioni dei genitori, intervento dei servizi sociali, quindi prima di capire che cosa c'è dietro la fuga di un ragazzo. Se non ci sono i genitori, il ragazzo è un minore esterno accompagnato e quindi comunque va in comunità, non ce ne sono problemi, ecco, in questo. Volevo solo precisare che non vengono prese decisioni così avventate o gli si crede ragazzo subito, ecco. Allora, ultima cosa, per diventare tutore. Si fa la domanda alla regione Friuli Venezia Giulia, al garante del Friuli Venezia Giulia. Il garante regionale, una volta l'anno, se numeri più alti, anche due, organizza un corso. Il corso piccolo dura poco, nel senso che i tutori, e loro lo confermeranno, hanno necessità, come tutti, di una continua formazione, di aggiornamento. Quindi si fa questo corso, alla fine di questo breve corso organizzato dalla regione, se uno decide di diventare dottore, dà il suo nominativo, il nominativo arriva a me, io come un avvoltoio in pochi giorni comincio a sentirli se vogliono lavorare. E appunto però sono persone che hanno bisogno di formazione, adesso in questo momento, l'anno scorso c'era un'altra associazione. Quest'anno l'UNICEF organizza, con una convenzione fatta pochi giorni fa con l'Università di Trieste, organizzano incontri di formazione continua proprio per questa necessità. E poi c'è, e passo la parola a te, si è formata 2 anni fa l'Associazione Tutori Volontari di Friuli Venezia Giulia, che aiuta tantissimo a far entrare in rete tutti i tutori ed aiutarli perché i neofiti hanno giustamente delle perplessità o dei dubbi su come gestire questo ragazzo.
Adesso ascoltiamo Tiziana, buongiorno.
Buonasera, mi chiamo Tiziana Buongiorno, sono tutore volontario e sono tutore volontario sin dal primo corso, quindi 2017. Come accennava già Lucio Prodam, nel 2021, assieme ad altri 7 coraggiosi tutori, abbiamo sentito l'esigenza di riunirci in associazione e quindi abbiamo formato l'Associazione dei Tutori Volontari Friuli Venezia Giulia. Sono membro sin da quel giorno, ovviamente, e in questo momento sono vicepresidente. Io approfitto un attimo per ringraziare l'organizzazione per questa occasione, perché anche se nel corso del tempo mi è capitato di confrontarmi con delle persone per parlare del ruolo del tutore, io oggi mi trovo davanti a una situazione particolare, quella di un confronto con delle persone in parte formate e in parte informate, perché la partecipazione a questo percorso formativo è destinata anche a dei professionisti del settore che ruotano attorno allo straniero e nella giornata di oggi al minore straniero, ma mi trovo anche davanti a delle persone che sono cittadini e sentono la necessità di un approfondimento di maggiori informazioni rispetto alle tematiche del minore straniero non accompagnato. E quindi approfitterei non tanto per raccontare cosa fa il tutore e cosa non fa il tutore, ma per ragionare con voi su quali sono gli elementi che rendono il tutore una figura veramente diversa rispetto a tutti gli altri attori che ruotano attorno al minore. Ovviamente parto dal contesto normativo, ovviamente è lo stesso di cui ha parlato Alessandra, però cercherò di mettere in evidenza alcuni punti specifici che mi servono proprio per fare dei ragionamenti con voi. Quindi abbiamo già detto che nel nostro ordinamento il quadro normativo che riguarda i minori stranieri non accompagnati è composto di alcune leggi, una delle più importanti, quella di riferimento, è la 47 del 2017, la legge Zampa, appunto. La legge Zampa, sin dal suo primo articolo, non soltanto indica il fatto che i minori stranieri non accompagnati siano destinatari degli stessi diritti dei cittadini, dei minori italiani e comunitari, ma fa di più, perché dice: i minori stranieri non accompagnati sono indubbiamente portatori di vulnerabilità e fragilità diverse e per questo motivo hanno bisogno di un'attenzione e di una cura diversa. Sembra banale, ma è veramente importante. E la stessa legge non fa che affermare il principio di rafforzamento dei singoli diritti in testa ai minori, in capo, scusate, ai minori. E riafferma continuamente quello che l'avvocato Fantin ha già spiegato perfettamente, cioè il principio del superiore interesse del minore. E secondo il quale, leggo per non sbagliare, i responsabili delle decisioni che lo riguardano devono valutare i bisogni del minorenne in modo complessivo e tenere conto di tali bisogni, assegnando il giusto peso a ciascuno di essi quando prendono decisioni nel suo interesse. Aggiungiamo una nota, una puntualizzazione dell'articolo 18 del decreto legislativo 142, anche quello già nominato, nel quale si scrive che per la valutazione del supremo interesse del minore occorre procedere all'ascolto del minore, tenendo conto della sua età e del suo grado di sviluppo personale. Cominciamo a porre l'accento su delle cose importanti, sulla partecipazione attiva del minore al suo percorso. E mi soffermo su questi due aspetti perché questi sono il cuore della tutela. La definizione di tutore non c'è nulla di definito che possa descrivere le azioni specifiche e non c'è per dei motivi molto validi. Anche nell'istituzione del ruolo del tutore, la legge Zampa, all'articolo 11, indica che presso ogni tribunale dei minori dovrà essere istituito un elenco dei tutori. All'elenco possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e formati da parte dei garanti regionali per l'infanzia e per l'adolescenza. Anche qui non c'è una descrizione specifica, c'è un grosso rimando però a una selezione e a una formazione continua da parte dei garanti regionali. A questo punto AGIA, che è l'autorità garante per l'infanzia e per l'adolescenza, definisce il tutore e lo fa dicendo che il tutore è una persona che a titolo gratuito e volontario non solo voglia e sia in grado di rappresentare giuridicamente il minore straniero non accompagnato, ma sia anche una persona motivata e sensibile, attenta alla relazione con il minore, interprete dei bisogni e dei suoi problemi. Sono quattro righe che sembrano vuote di significato. In realtà, a mio parere, ogni parola qui è calibrata ed è identificativa di un valore aggiunto del tutore ed è significativa del suo ruolo. Il tutore è un volontario che agisce gratuitamente e lo fa perché vuole ed è adeguatamente formato alla rappresentanza giuridica del minore. Ma attenzione, perché la seconda parte del periodo, e AGIA lo sottolinea, punta alla caratura umana del tutore. La definizione non è mia, è del rapporto Never Alone, ed è molto importante capire questo aspetto. Il tutore è una persona motivata e sensibile, attenta alla relazione con il minore, interprete dei suoi bisogni e dei suoi problemi. Qui c'è tutto il mandato del tutore. La parte materiale, quella della rappresentanza giuridica, e quella immateriale, che è volta al percorso di inclusione del minore, sempre ovviamente tenendo presente il principio del suo superiore interesse. Quindi possiamo dire che l'attività della tutela comprende quegli atti che siano descritti per legge o no, ma che sono destinati a una crescita del minore. Sono attività sì, di gioco, perdonate, di studio, di lavoro, necessità di casa, necessità di lingua, ma c'è tutta la parte immateriale, quella del gioco, dello svago, del tempo libero, quella che gli permette di fare un percorso attraverso il quale possa raggiungere una sua maturità e un suo grado di inclusione sociale. Noi riprendiamo un attimo l'articolo 1 della legge Zampa. Il minore straniero non accompagnato ha gli stessi diritti degli altri minori, però ha più fragilità, quindi ha bisogno di una cura in più. Questo è proprio il cerchio che si chiude. Con l'aiuto anche di protocolli di Save the Children e dei rapporti di Never Alone, fisso soltanto alcuni punti fissi e standard di quello che è la tutela. La tutela inizia con il giuramento del tutore e, salvo casi specifici, finisce al 18° anno di età. Il tutore, quindi, agisce per mandato dell'autorità giudiziaria ed ha una grossa discrezionalità rispetto alle azioni e al campo di azione, del suo mandato, delle attività che deve fare, che fa per, lo sviluppo del minore. Il tutore ha la rappresentanza legale del minore. La legge 47 sottolinea che, leggo, i minori hanno diritto a partecipare attivamente a tutti i procedimenti che li riguardano, esprimendo direttamente la propria volontà e necessità. Il tutore vigila che questo diritto sia rispettato. Mi rivolgo un po' ai tutori. Facciamo tanto lo sforzo di, vigilare anche su di noi. Questo perché molto spesso il supremo benessere del minore non corrisponde alle aspettative del minore, non corrisponde al suo percorso. E badate che non è a volte, non parliamo soltanto di percorsi brutti o su strade cattive. Banalmente, il ragazzo che potrebbe essere destinatario di un prosieguo amministrativo, ma che per sua scelta e per sua volontà in realtà vuole lavorare al 18° anno. Il suo superiore interesse non corrisponde con la sua volontà. La volontà del minore vince, tutto sommato. Questa è una frustrazione che condividiamo fra tutori e condividiamo anche con i rappresentanti delle comunità, appunto. Ecco, il caso del ragazzo in prosieguo che in realtà va a lavorare è uno dei casi più che succedono di più. Il tutore ha una rappresentanza sugli interessi del minore. Qui non mi soffermo perché è tutta una parte immateriale e non descrivibile, però l'attività del tutore tende a garantire che il minore non subisca discriminazioni, promuove il supremo interesse del minore e promuove lo sviluppo della sua personalità. Sono atti intangibili. Da tutta questa descrizione sembra un po' che il tutore sia una specie di supereroe che sa tutto e che fa tutto. In realtà manca calare un po' questa parte nella realtà e per calarla nella realtà c'è l'ultima grossa regola: il tutore lavora in rete. Attorno al minore straniero non accompagnato ci sono veramente tante figure e ogni figura alla sua responsabilità, al suo campo d'azione, ha il suo modo di approcciare per ufficio, per mandato proprio. Ovviamente, anche se tutti hanno interesse nel supremo interesse del minore, quello che fa il servizio sociale non è la stessa cosa di quello che fa la comunità, non è la stessa cosa di quello che fa il tutore. Questo mi sembra chiaro. Vorrei usare un proverbio pakistano che ho imparato l'altro ieri, ma che secondo me è perfetto. Guardate le dita della vostra mano. Tutte le dita sono differenti e soltanto in questo modo la mano si può chiudere correttamente e fare il suo lavoro. Se tutte le dita fossero uguali, la mano non si chiuderebbe nello stesso modo. L'azione di cura del minore straniero non accompagnato deve funzionare esattamente in questo modo, con competenze specifiche, con rispetto delle parti e assolutamente con un lavoro di collaborazione, altrimenti è impensabile, poter provvedere ad un percorso per i minori. È chiaro che le mediazioni non sono facili. Andare d'accordo con il dottor Prodam e con il tribunale è semplicissimo, ci vediamo pochissimo, non abbiamo una quotidianità condivisa e quindi è molto semplice. Con le comunità con le quali invece condividiamo una quotidianità, condividiamo un lavoro veramente più serrato, allora il confronto è veramente diverso e spesso è un po' sbilanciato, nel senso che ognuno di noi, appunto, ha delle competenze specifiche, pur avendo sempre presente il minore. Quando però questo confronto è fatto con il reciproco rispetto dei ruoli, il reciproco rispetto del campo di applicazione e del ruolo di tutti quanti, è un confronto che porta sempre a qualcosa. Alla fine ogni tutela, ogni azione di tutela è frutto di una mediazione ed è un punto intermedio specifico per ogni caso a metà tra il superiore interesse del minore e le contingenze nelle quali ci muoviamo. Perché poi alla fine di fatto quello che succede è che noi abbiamo un ragazzo che ha una sua individualità, che ha un suo percorso, un suo background, un suo grado di maturazione. E arriva in Italia, viene inserito in una comunità dopo aver fatto determinati passaggi, una comunità che pur avendo delle regole nazionali ha comunque delle regole della casa, è un altro unico. E all'interno di quella comunità lavorano tanti operatori che sono tanti altri unici e che formano un intreccio di relazioni nel quale arriva il tutore, che ha la sua individualità, che ha il suo background, che ha il suo modo di porsi, che ha la sua personalità. Ed a volte è difficile, è una collisione fra galassie, è una collisione dalla quale escono mondi diversi, escono mondi a volte molto semplici e vi porto l'esempio di due miei ex tutelati, uno albanese e uno pakistano, entrambi arrivati prima dei 17 anni, entrambi hanno imparato l'italiano in brevissimo tempo, entrambi hanno fatto un percorso scolastico esemplare, comportamento in comunità meraviglioso. Concomitanza di progetto anche con la famiglia di origine, sono stati chiesti dei prosieguo, sono stati ottenuti. Attualmente i ragazzi sono due membri attivi di questa società. Uno di loro aiuta gli altri ragazzi, ogni tanto lo trovate, concede interviste sul giornale per spiegare cos'è un minore non accompagnato e quali sono le sue necessità. L'altro ha un suo lavoro con un contratto da tantissimo tempo, ha firmato il suo contratto di affitto per la prima volta 6 mesi fa ed è totalmente inserito in questo tessuto. Sono ovviamente situazioni in cui il tutore può concentrarsi di più sulla parte immateriale del suo lavoro, lavorando di più sulla personalità del minore. Anche la comunità immagino abbia una gestione molto più semplice rispetto a tante altre casistiche. Sono casi, tra virgolette, semplici per noi, perché loro sono sempre dei ragazzi che partono spesso da lontano, spesso fanno dei viaggi lunghi dai 2 ai 4 anni, arrivano in Italia con un carico esperienziale non da adolescente, ma da adulto durante la guerra. Vogliamo riprendere un pochino i nostri di riferimenti che magari non sono diretti vista l'età, ma dovrebbero comunque far parte di noi. E questo ragazzo, quando arriva e viene accolto nelle comunità, finalmente ha delle persone che si occupano di loro, che con le parole migliori e nel modo più adatto e con i mediatori gli spiegano, gli introducono il mondo nel quale sono, gli spiegano la documentazione, i documenti, gli spiegano tutta una serie di cose che loro devono sapere e i ragazzi anche le capiscono. Ma sono notizie che si affastellano nelle loro menti una sull'altra, non hanno un contesto all'inizio. C'è bisogno di tempo, c'è bisogno di un percorso per fare in modo che queste informazioni acquistino un contorno e possano essere veramente funzionali alle loro esigenze. E non solo, mentre fanno questo, i ragazzi devono imparare l'italiano, devono andare a scuola, in base alla loro età devono anche sbrigarsi, perché non c'è tanto tempo da perdere per poi inserirsi in questo mondo. Loro arrivano, devono innanzitutto capire che sono salvi, che non sono più in fuga, che tutto quello che loro hanno imparato fino adesso ora non gli serve più. Le capacità di nascondersi, di sotterfugio, non servono più. Adesso servono altre capacità che loro hanno. Loro hanno una cosa di cui parliamo poco perché sembra banale, sembra sciocca dall'esterno, ma non lo è. Non dobbiamo dar cose per scontato. Loro hanno un vuoto di esperienze pratiche della vita. Non parlo di cose grandi, parlo della tessera dell'autobus. Compro la tessera dell'autobus a un ragazzo neo maggiorenne arrivato da poco e gli spiego che la tessera dell'autobus è come il biglietto, soltanto che dura un mese. Dopo un po' prendiamo di nuovo l'autobus insieme, dopo qualche giorno lui ha timbrato giustamente la tessera ogni volta che saliva sull'autobus, cioè era mozzicata, non si leggeva più neanche il mese, però voglio dire, sono piccole cose ma sono da imparare, non dobbiamo dare nulla per scontato. Tempo fa guardavo delle fotografie sul mio cellulare con un altro dei miei ex tutelati. Anche lui neo maggiorenne, anche lui in una situazione in cui era arrivato da poco. Guardiamo le foto dei fiori, degli alberi, degli uccellini. A un certo punto, panoramica dell'orto, terra brulla perché l'avevo appena girata per la semina. Io ero tutta contenta e orgogliosa di me, mostro la foto a lui, improvvisamente cambia il viso, mi guarda serio e mi dice: "Sono tombe queste?" Non diamo nulla per scontato, perché può esserci qualcosa dietro a delle piccole mancanze o a delle piccole incomprensioni. Parlavamo però delle mediazioni. Da queste mediazioni appunto escono casi come quelli dell'albanese e del pakistano, tra virgolette facili, escono anche casi in cui necessariamente e per il benessere superiore del minore, il tutore debba avere un ruolo più defilato, almeno apparentemente non centrale. A me è capitato durante il periodo dell'emergenza Covid, il tribunale mi ha dato la tutela di un bambino afghano, non ancora tredicenne. La sua famiglia aveva provveduto ad un viaggio fino all'Italia velocissimo e abbastanza sicuro. Come dicevamo prima con il dottor Prodam, la sua destinazione non è l'Italia, la sua destinazione è il Belgio. L'emergenza Covid ha interrotto questo percorso. Quindi il bambino viene ospitato in una comunità e i tre attori che gli ruotano attorno in modo più consistente si cominciano a parlare. Servizi sociali, comunità, tutore, io. Pensate che sono state conversazioni in cui tutti eravamo d'accordo? No. Il servizio sociale ha ovviamente la funzione del servizio sociale, dà delle indicazioni che la comunità deve inserire all'interno del suo contesto, non sempre è semplice. In questo c'è un tutore che comunque mette un po' bocca dove può perché è il suo ruolo e perché è giusto che lo faccia. Sono state veramente comunicazioni serrate, sono stati giorni abbastanza importanti. Il progetto che ne è uscito era un progetto fatto bene, o almeno dal punto di vista della collaborazione tra le parti. E in quel progetto, rispettando il minore che aveva scelto come suo referente principale la responsabile della comunità, e rispettando anche il fatto che la sua famiglia con la quale eravamo in contatto poteva essere confusa dal fatto di avere tanti referenti, il ruolo del tutore è stato messo, non è stato messo, ma è arretrato un pochino, non come controllo ovviamente, ma come presenza fisica. E il piano era appunto di un'introduzione graduale, insomma, avendo un ragazzino di 13 anni di tempo ce n'è per far progetti. Il ragazzino finita l'emergenza Covid è scappato, è in Belgio, sta bene, è stato un bellissimo progetto, anche in questo caso il supremo interesse del minore non corrispondeva con il suo piano, non è una situazione semplice da gestire come quella ovviamente del prosieguo amministrativo e del ragazzo che va a lavorare, ma è un altro caso di realtà, cose che capitano, insomma. Volevo un attimino rappresentare con un pochino più di attenzione alcuni casi in cui la figura del tutore non è marginale e è veramente centrale e importante. Ovviamente per farlo userò degli esempi e userò degli esempi un po' estremi, cioè quelli di ragazzi che arrivano in Italia molto vicini alla maggiore età, richiedenti asilo. Tutto, pacchetto completo. I ragazzi in questa situazione generalmente hanno a volte modo di preparare un'audizione con il tutore, affrontare la commissione territoriale e spesso, cioè, ci sono contingenze che non si capiscono, stanno arrivando ragazzi molto giovani, il tribunale ha le sue tempistiche di nomina. Ci sono dei momenti in cui ci troviamo a gestire veramente tanti ragazzi richiedenti asilo molto vicini alla maggiore età, che al compimento della maggiore età o sono ancora richiedenti perché non hanno ancora ottenuto l'esito della commissione, oppure sono ancora in attesa della commissione. Per questi ragazzi, soprattutto per quelli che sono arrivati da poco, che non hanno una buona comprensione per tutti i motivi di prima, di tutto quello che gli succede intorno, il tutore è una figura fondamentale perché è l'unico depositario di tutta la storia del minore. Al compimento del 18° anno, per il minore cambia tutto, cambia la casa, cambia le regole, cambia la legge, cambiano le persone che ha intorno. Cambiano le aspettative che questo Stato e la società hanno verso di lui. Non è più un minore, adesso è un adulto. Peccato che è passato un minuto d'orologio. Ci sono altri casi, ad esempio quelli di minori che invece stanno molto tempo nelle comunità, perché magari hanno modo di fare un percorso di 1 anno e mezzo, 2 anni. Nelle comunità, come in tutti i posti di lavoro, c'è un turnover. Possono cambiare gli operatori, può cambiare il coordinatore. Anche in questo caso il tutore è l'unica figura che segue il minore dall'inizio alla fine ed è l'unico depositario di tutta la sua storia in moltissimi casi. Sempre tornando agli esempi dei ragazzi che ho gestito, mi è capitato uno dei ragazzi appunto in questa situazione di richiedente asilo. Vicinissimo alla maggiore età, siamo riusciti, grazie appunto a dei protocolli fatti assieme a UNICEF, ad avere una commissione territoriale in tempi strettissimi. Il ragazzo è stato ascoltato il giorno prima del suo 18° anno. Durante la commissione, in modo per tutti inaspettato, il ragazzo ha dato delle indicazioni secondo le quali noi potevamo prevedere dei percorsi diversi e più favorevoli in qualche modo, più facili per questo ragazzo. Lui ovviamente ha detto delle cose senza coscienza. Perché ha detto delle cose? Perché gli sono state chieste, le ha dette perché si è ricordato, non sanno a volte i ragazzi quanto siano importanti le esperienze che vivono rispetto al nostro ordinamento. Quindi cosa è successo? Giorno dopo il ragazzo ha cambiato casa, ha cambiato referenti, il tutore non è più nessuno, il tutore per legge non ha più diritto ad essere ascoltato, non ha più diritto ad essere interpellato o informato. Nel caso di questo ragazzo che non aveva compreso l'importanza di alcune sue dichiarazioni, che non è capace di esprimerle perché non parla l'italiano e parla pochissimo anche l'inglese, è un problema. Perché anche con il mediatore non si può parlare, perché non ha coscienza di quello che succede. Se in questo caso io non avessi avuto come referente un direttore di un CAS disponibile all'ascolto, di intermediari che hanno capito la situazione, il ragazzo probabilmente avrebbe visto negati dei diritti non superiori, ma basilari. Basilari. Questo è un problema importantissimo. È il passaggio alla maggiore età è un passaggio delicato sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista psicologico, ma soprattutto dal punto di vista normativo. Dobbiamo assolutamente affrontare la questione della maggiore età, dobbiamo assolutamente parlare di tutela sociale e nel frattempo, finché non si arriva ad un ordinamento, dobbiamo attuare dei protocolli, delle buone pratiche, dobbiamo parlare tra vari attori e definire qual è un percorso che possa permettere, nei casi in cui ci sia il bisogno e nei casi in cui il minore sente questa necessità, di poter continuare un'azione di supporto, di sostegno. Ovviamente anche in questo caso, nel rispetto di tutte quante le altre professionalità e ben sapendo che l'azione del tutore diventa veramente un'azione soltanto di supporto, di facilitazione, di comunicazione. E questo è un tema che sento moltissimo come tutore, sia personalmente, ma che anche come membro dell'associazione ricevo continuamente. Sono degli input che abbiamo e che veramente necessitano di discussioni approfondite. E per concludere, dobbiamo stare attenti a non proiettare su di loro quello che noi vorremmo che loro diventassero. I miei due ragazzi storici, diciamo tra i primi di cui ho avuto la tutela, un pakistano e un afghano, entrambi richiedenti ed entrambi poi hanno ottenuto una protezione, sono due ragazzi che io porto sempre ad esempio. Uno di loro in questo momento gestisce uno dei ristoranti più importanti di Trieste. Gli fanno fare dei corsi per la gestione della sala che costano migliaia di euro. Spende i suoi soldi dopo aver provveduto al suo contratto di affitto, ovviamente abita da solo, ai bisogni della sua famiglia lontana e ai suoi bisogni personali. Lui ha scoperto che gli piace viaggiare e sta visitando l'Italia e l'Europa, approfittando di weekend, approfittando della chiusura del ristorante, approfittando di ogni cosa. E ha raggiunto un grado di maturità e di astrazione di pensiero talmente importante per il quale lui ha cambiato la sua volontà, ad esempio, di voler avvicinare la sua famiglia, perché lui ha capito che il suo percorso di inclusione è così profondo e lui ha delle caratteristiche occidentali nel suo carattere, è un membro indistinguibile, cioè se non fosse per il colore della pelle potrebbe essere mio figlio, non so, veramente, e sa che la sua famiglia invece non potrebbe adattarsi. L'altro ragazzo afgano, lui di occidentale ha niente, anche lui abita da solo, ha il contratto di affitto intestato a lui, lo sottolineo perché per i ragazzi è motivo di orgoglio, è cosa difficilissima e quindi mi piace sottolinearlo. Lui ha un'identità ben diversa. Lui vuole pregare 5 volte al giorno e il suo contratto di lavoro gli dà questa possibilità. Lui vuole seguire una strada che non è quella dell'altro ragazzo, è un suo personale percorso di inclusione. Per noi devono andare bene tutti, non ce n'è uno giusto e uno sbagliato. E questo, chiudendo, è esattamente quello che dicevamo all'inizio quando parlavamo del fatto che l'attività di tutela deve essere un'interpretazione dei bisogni e delle aspirazioni dei minori che abbiamo sotto tutela.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto!